Abbiamo lasciato Vanni Fucci dopo aver pronunciato le parole astiose, rabbiose contro Dante, di profezia per fargli del male, ma l'episodio non si è concluso così, finisce con quest'altro canto. Alla fine delle sue parole il ladro alza le mani contro Dio con facendo un gesto sconcio. Sono le fiche, e cioè il pollice inserito fra l'indice e il medio, quindi un gesto osceno corrispondente un po' al nostro dito medio alzato, ma subito le serpi che gli legano le mani dietro lo avvinghiano più fortemente, uno al collo, l'altra verso le braccia, in modo che non possa muoversi. Al fin delle sue parole il ladro le sue mani alzò con amendue le fiche, gridando: togli, prendi, Dio, che a te le squadole rivolgo, a te. Da indi in qua mi fuor le serpi amiche. Quindi le serpi diventano amiche a Dante, perché una gli avvolse allora al collo, come dicesse: non voglio che più dite, e un'altra alle braccia, e rilegollo, ribadendo se stessa sì innanzi che non poteva con esse dare un crollo, non poteva più muoversi. A questo punto Dante, invece, contro Pistoia, che prima aveva chiamato Tana, degna Tana di Vanni Fucci, con le parole del ladro, e rivolgendosi alla città le dice: perché non ti decidi a sparire, a incenerirti, in modo da non perpetuarti più, poiché nel malfare il seme tuo avanzi, perché superi in malvagità i tuoi progenitori, cioè i superstiti dell'esercito di Catilina. In tutti i cerchi scuri dell'inferno non vidi uno spirito tanto superbo contro Dio, neppure Capaneo, che cadde giù dalle mura di Tebe durante la battaglia, durante l'assedio di Tebe. E Capaneo l'avevamo visto tra i bestemmiatori, cioè i violenti contro Dio, nel sabbione ardente del settimo cerchio. E si fuggì, che non parlò più verbo, senza più parlare, e un centauro pieno di rabbia lo insegue, dicendo: ov'è l'acerbo, ov'è questo empio, questo blasfemo. Adesso l'esempio che fa sulle bisce, la quantità di bisce che stanno sulla sua groppa, non è più rivolto alla Libia, al deserto, come aveva fatto nel canto precedente, ma alla Maremma. Evidentemente a quel tempo la Maremma era piena di bisce. Maremma non credo ne abbia tante quante bisce gli aveva su per la groppa. Infine, ove comincia la nostra labbia, cioè il nostro aspetto umano. I centauri sono, abbiamo visto sempre nel canto dei violenti, in questo caso contro il prossimo, gli omicidi, i ladroni di strada, sono a guardia di questo, del flegetonte, del fiume di sangue bollente, sono misti tra di creature mostruose, tra cavallo e uomo. Continua insomma l'idea che questi ladri siano delle bestie. Sopra le spalle, dietro dalla coppa, dietro la nuca, con l'aria aperta, lì giacea un drago, e quello affuoca chiunque si intoppi in lui. Qualcuno pensa che questo Caco, Virgilio spiega che è il centauro Caco, non si trovi lì come dannato, alcuni pensano che sia anche lui un dannato, ma sia forse a guardia della bolgia, perché c'è questo verso: affuoca, quindi brucia chiunque si lo incontri, e il fatto che cerchi Vanni Fucci per pulirlo della sua bestemmia. Maestro disse: questi è Caco, che sotto il sasso di Monte Aventino di sangue fece spesse volte l'aco. Significa: abitava in una grotta sotto il Monte Aventino l'orda di sangue, del sangue degli uomini che uccideva. Non va coi suoi fratelli per un cammino, non sta quindi con gli altri centauri, per il furto che fece fraudolentemente del grande armento che gli ebbe a vicino. Sottrasse con l'inganno dei buoi e delle giovenche all'armento che Ercole stava riportando al re Gerione, l'inganno consistette nel farle camminare a ritroso, tirandole per la coda, in modo da ingannare Ercole, che invece lo scoprì lo stesso e, secondo la narrazione di Virgilio, lo soffocò con una terribile stretta delle sue braccia. Dante si distacca da questo racconto perché invece immagina Caco ucciso dalle mazzate, dalle bastonate di Ercole. Quindi, onde cessar le sue opere biece, sotto la mazza d'Ercole, che forse gliene die 100 e non sentì le 10. Magari gli diede 100 mazzate, ma bastarono 10 per ucciderlo. Mentre parlano, tre spiriti arrivano ai loro piedi, perché loro si trovano sull'argine e guardano verso il fondo della bolgia. Questi spiriti arrivano senza che loro se ne accorgano e li chiamano, chiedono loro chi siano, perché in nostra novella si ristette e intendemmo pur ad essi, e da allora in poi guardammo solo loro. Io non li conoscea, ma i seguette, ma capitò, come suole seguitar capitare a volte per casualmente, per alcun caso, che l'un nomar un altro convenette che uno dovette fare il nome di un altro. Dove sarà rimasto Cianfa? Chiede uno dei tre. Per cui Dante li riconobbe, e per far capire a Virgilio di averli riconosciuti, Dante mette il dito sulla bocca, come a dire a Virgilio: non chiedere loro chi siano, perché li ho già riconosciuti. Un gesto di intesa. Da questo momento in poi iniziano le trasformazioni mostruose a cui ho accennato nella presentazione. Se tu sei ora, o lettore, lento a credere a ciò che io dirò, quindi se tu farai fatica a credere, non meravigliarti, perché io stesso che vidi queste cose, me lo consento appena, cioè faccio fatica anch'io, che pure ho visto queste trasformazioni. Quello che vedremo, vi ho detto che la trasformazione di un serpente con sei piedi che si avvinghia a uno e questi due esseri si fondono, e l'altra trasformazione per cui un serpentello morsica un dannato e entrambi si trasformano l'uno nell'altro, quindi il serpente diventa uomo e l'uomo diventa serpente, sono descritti con una minuzia di particolari spaventosi, come se Dante davvero facesse il rendiconto di una cosa che sta avvenendo, come se io dovessi descrivere quello che ho visto in un film. Ecco, mi sembra, se noi entreremo in questa dimensione, ci sembrerà di assistere a un film dell'orrore, tipo un po' anche di fantascienza, tipo quelle, non so, mi viene in mente Alien o La Mosca. Come io tenea levate in lor le ciglia quando mentre le vedevo, e un serpente con sei piè si lancia dinanzi all'uno e tutto a lui s'appiglia. Quindi velocissimo si scaglia contro questo, uno dei tre dannati con i quali stava quasi parlando, e s'appiglia tutto a lui, si avvinghia a lui. Col piè di mezzo gli avvinse la pancia, e con gli anteriori, con i piedi anteriori, quelli superiori, gli prese le braccia, poi gli addentò l'una e l'altra guancia. Gli diretane, cioè i piedi posteriori, distese sulle cosce, quindi li diresse verso le cosce, e gli mise la coda tra le due cosce, quindi tra le gambe, e dietro la ritese in su per le reni. Non ci fu mai nessuna edera abbarbicata a un albero come l'orribile fiera avviticchiò le sue membra all'altro, e davvero si stringe a lui come un'edera. Poi s'appiccar come fossero stati di calda cera, e mischiarono il loro colore, si appiccicarono e cambiarono colore come quando fa un esempio, una similitudine: si appicca il fuoco da una parte di un pezzo di carta, che il colore cambia a seconda della fiamma che sale. Allo stesso modo cambia il colore dei due esseri, e mischiare il colore né l'un né l'altro già parea quel che era, né l'uno né l'altro, nessuno dei due era più quello di prima. Come procede innanzi dall'ardore per lo papiro suso, un color bruno che non è ancora nero, e il bianco ovviamente non c'è più perché viene consumato. Ecco, è un quel colore bruno che nasce come sulla carta con un fuoco che sale. Gli altri due riguardavano e ciascuno gridava: «Oimè, agnello, come ti muti, come ti stai trasformando». Agnello, gli antichi commentatori dicevano, doveva essere questo agnello Brunelleschi, di una nobile famiglia fiorentina, prima schierata coi bianchi, poi coi neri, però di costui non abbiamo altre notizie. «Vedi che già non sei né due né uno». Forse l'aver cambiato partito politico, essere stato un volta Gabbana, spiega un po' la trasformazione. Già erano gli due capi un divenuti. La testa si unifica quando ne apparver due figure miste in una faccia dove erano due perduti. I due si perdono in un'unica faccia che ha due figure miste. Fersi infatti le braccia due di quattro liste, delle quattro liste, cioè probabilmente dei quattro arti, se ne formarono solo due, le due braccia, le cosce con le gambe, il ventre e il casso e il tronco divennero membra che non furono mai viste. Ogni primaio aspetto ivi era casso, ogni precedente primitivo aspetto era casso, era cancellato. L'immagine perversa pareva due e nessuno. Se è quasi pirandelliano qui, l'immagine perversa, cioè deformata, sembrava due e nessuno. E tal s'ingio con lento passo. Alla lentezza di questa figura spaventosa che si allontana si contrappone la velocità con cui arriva un serpentello. Con la velocità del ramarro giunge sul posto un serpentello nero. Come il ramarro, sotto la grande sferza dei giorni canicolari, della canicola d'estate, quando passa da una siepe all'altra cambiando siepe, pare una folgore se attraversa la via, quindi velocissimo, così pareva venendo verso l'epe degli altri due, cioè le pance degli altri due, un serpentello acceso. Questo acceso indica la rabbia, l'ira, la cattiveria proprio di questo serpentello, che è livido e nero come grano di pepe. E quella parte onde prima è preso il nostro alimento a l'un di loro trafisse. Questo serpentello nero, velocissimo, che si dirige verso le loro pance e trafigge uno di loro là dove prendiamo il primo elemento, l'ombelico, e poi cadde giù innanzi lui disteso, cadde giù disteso. Lo trafitto, il colpito, il ferito, lo guardò ma non disse nulla, anzi coi piedi fermati, ben immobili, sbadigliava come se fosse assalito da sonno o febbre. E lui guardava il serpente e il serpente guardava lui, e l'uno e l'altro fumavano forte, uno attraverso dalla piaga, dalla ferita, e l'altro dalla bocca, e il fumo si scontrava. A questo punto Dante è consapevole di creare delle immagini che sono eccezionali rispetto addirittura ai classici cui pure si rifà. E allora dice: taccia Lucano ormai, là dove egli ha parlato del misero Sabello e di Nasidio. Lucano nelle sue Farsalie descrive parecchie morti di soldati dell'esercito di Catone morsicati dai serpenti nel deserto libico. Tra questi, Sabello, che dopo il morso del serpente si inizia a dissolversi e si riduce in cenere, e Nasidio, che invece cominciò a gonfiarsi a tal punto che spezzò la corazza ed esplose praticamente. E lo stesso deve tacere persino Ovidio, che è per antonomasia il poeta delle Metamorfosi, perché ha scritto proprio questo libro, da cui fra l'altro Dante attinge a piene mani, quando parla di Cadmo e di Aretusa, perché dice: se quello, cioè Ovidio, ha trasformato poetando Cadmo in serpente e Aretusa in una fonte, io non lo invidio, perché non trasmutò mai, non trasformò mai due nature a fronte, poste una di fronte all'altra, sicché entrambe le forme fossero pronte a cambiare la loro materia. E cioè, dice, li ha sempre trasformati in qualcosa d'altro, ma non ha mai posto due figure, due materie, due forme di materia diversa, una di fronte all'altra, e le ha trasmutate l'uno nell'altro. Dante rivendica l'originalità delle sue trasformazioni, ponendo sempre come idea quella di aver assistito a queste trasformazioni, ma noi sappiamo che ovviamente è anche una capacità poetica, una capacità immaginativa straordinaria. L'originalità della creazione dantesca sta in questo, che la trasformazione dell'uno è speculare alla trasformazione dell'altra creatura. Per esempio, mentre descrive come si trasforma il muso del serpente in una faccia umana, contemporaneamente ci descrive il fenomeno opposto, cioè il volto umano che si trasforma nel muso del serpente. E questa è la visione che ci vuole trasmettere. Insieme si risposero a tai norme che il serpente la coda inforca fesse e il feruto ristrinse insieme l'orme. Quindi c'è una corrispondenza tra quanto accade a uno e quanto accade all'altro. Quindi si corrisposero insieme in base a tali norme per cui il serpente fesse la coda in forca, divise la coda, la divise in due, e il ferito restrinse insieme le orme, saldò insieme i piedi. Ecco, questa è la regola con la quale avvengono le trasformazioni, attraverso questo fumo che si scontra, perché abbiamo detto che prima che il fumo esce dalla ferita e dalla bocca del serpente, e questo fumo li avvolge. Le gambe con le cosce seco stesse s'appiccarsi, che in poco tempo la giuntura non faceva alcun segno che paresse. Quindi le due gambe si uniscono, si appiccicarono insieme con le cosce. Dall'altra parte la coda fessa togliea la figura che si perdeva là. La coda biforcuta assumeva l'aspetto, la figura che di là invece scompariva, e la sua pelle si faceva molle e quella di là invece dura. Io vidi entrar le braccia per le ascelle e i due piedi della fiera, che erano corti, tanto allungar quanto accorciavan quelle. Di nuovo la corrispondenza esatta tra quanto succede al serpente e quanto succede al corpo umano. Allora le braccia entrano attraverso le ascelle, e allo stesso modo i due piedi della bestia si allungano quanto si accorciano invece gli altri. Poscia li piedi rietro insieme attorti, i piedi posteriori attorcigliati insieme, diventarono lo membro che l'uomo cela, diventarono il membro virile, e il misero, l'infelice, dal suo ne aveva due porti, ne aveva tratti fuori porti due, e cioè i due piedi. Quindi si stanno trasformando in corrispondenza. mentre che il fummo, l'uno e l'altro vela di color novo, entrambi quindi vengono ricoperti da un nuovo colore, e genera il pel su per l'una parte e dall'altra il di pela, e questo fumo crea, fa nascere il pelo da una parte e dall'altra lo toglie, perché uno diventa uomo e l'altro serpente. L'uno si levò, il serpente che era a terra si alzò, e l'altro che era un uomo e che adesso si sta trasformando in un serpente cadde giù, non torcendo però le lucerne empie, senza distogliere per questo gli occhi malvagi sotto i quali ciascuno cambiava muso. E adesso c'è la descrizione del cambiamento del muso, sempre in corrispondenza tra l'uno e l'altro. Quel che era dritto, quindi il serpente che adesso è in piedi perché si rizza su due gambe e ha ancora il muso del serpente, da aguzzo che era lo fa, si trasforma in un volto umano. Allora il trasse verso le tempie, ritirò il muso verso le tempie, e dalla troppa materia, dall'eccesso di materia che si formò, uscirono le orecchie sulle gote che prima erano scempie, erano prive di queste orecchie. Ciò che non corse indietro e si ritenne di quel soverchio, tutto quello che non corse indietro ma rimase di quell'abbondanza di materia, si trasformò in naso e ingrossò le labbra quanto era necessario. Invece quello che giacea, quel umano che adesso si sta trasformando in serpente, caccia innanzi il muso e ritira le orecchie sulla testa, come fa la lumaca quando ritrae le sue antenne, le sue corna. E la lingua, che prima era adatta a parlare, era unita, era adatta a parlare, adesso si divide contemporaneamente nell'altro, la lingua che era forcuta si richiude e il fummo resta, cioè cessa. L'anima che era divenuta fiera, zufolando, fugge per la valle, e l'altro sputa dietro a lui parlando, mentre parla gli sputa, quasi gli sputa addosso. Poi volse le novelle spalle, le spalle che aveva avuto create da poco, e disse all'altro: io voglio che Buoso corra come ho fatto io carponi, e per questo calle, per questo sentiero. Ancora c'è anche in questo dannato l'odio, la rabbia, il disprezzo verso un altro ladro, come se davvero i ladri fossero delle persone meschine e livrose anche fra di loro. Così vidio la settima zavorra mutare e trasmutare, la settima zavorra, la settima bolgia, il peso inutile che compone la settima bolgia. E qui mi scusi la novità se fior la penna abborra, e mi si scusi se ho messo le cose, le ho descritto le cose in modo un po' abborracciato, cioè un po' alla rinfusa. Forse allude a questa tecnica abbastanza originale di descrivere contemporaneamente le due trasformazioni. E avvegna che gli occhi miei confusi fossero alquanto e l'animo smagato, non poter quei fuggirsi tanto chiusi che io non scorgessi bene puccio sciancato. Il significato: sebbene io fossi piuttosto confuso e smarrito, insomma, per questa cosa straordinaria che ho visto, tuttavia non mi sfuggì l'identità di quei ladri, in particolare di Puccio Sciancato. Dei tre compagni era l'unico che non si era trasformato, e l'altro era quello che tu, Gaville, piagni. Gaville è un borgo del contado fiorentino, e questo serpente divenuto uomo dovrebbe essere Francesco dei Cavalcanti. In tutto ha visto cinque fiorentini, cinque ladri fiorentini.